del ritardo, è stata una giornata piuttosto calda in tutti i sensi. Allora, il controllo nei social network. Io vi ho portato due documenti molto importanti, a parere mio, che sono il memorandum di Roma, quello del 3 marzo del 2008, e la risoluzione dei garanti europei dell'ottobre del 2008. Allora, il primo appunto è un documento che riguarda il gruppo dei garanti europei costituiti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 46 del 95. Di questo vorrei esaminare insieme a voi quelli che sono gli aspetti, a mio giudizio, più interessanti. È un documento che si rivolge sicuramente ai fornitori dei servizi di social network, ma anche agli utenti. Qui ci dà una definizione sostanzialmente di quello che sono i social network. Il gruppo dei garanti fa una premessa doverosa e spiega che questa necessità di analisi e di studio dei social network deriva proprio dall'immensa popolarità che questi strumenti, che questi servizi hanno avuto nel corso degli ultimi due anni. Sapete che Facebook ormai raggiunge 200 milioni di iscritti in tutto il mondo, di cui 8 milioni solo in Italia. E quindi della condivisione di numerose informazioni, di numerosi file, e alle problematiche che ovviamente queste informazioni, questa condivisione di informazioni pone sotto un profilo di tutela dei dati personali. Un ricercatore tedesco, questo è sempre scritto nella premessa del documento, un ricercatore tedesco ha di recente individuato in un campione di servizi di social network tra i più diffusi circa 120 attributi per ciascun profilo utente. Quindi significa che la media di ciascun profilo è di circa 120 attributi. Fate conto che in questi ci sono chiaramente nome, cognome, età, numero di telefono, però ci sono anche una serie di altre informazioni che possono derivare dalle altre informazioni, quindi da un incrocio delle informazioni che uno magari mette anche volontariamente, ma dalle quali si possono dedurre poi delle ulteriori informazioni che magari invece non sono esattamente quello che l'utente avrebbe voluto mettere. Ma ci arriviamo con calma. Allora, innanzitutto uno degli elementi che ha fatto sorgere la necessità di esaminare a fondo i social network da parte dei garanti, quindi sotto un profilo di tutela delle informazioni, è il fatto che i garanti sanno nei rispettivi paesi che non esistono, o meglio, non esistevano delle regole, delle norme mirate sull'utente. Cioè, esistono sicuramente delle norme mirate sui titolari del trattamento, che sono quindi gli enti e le società, che devono garantire il rispetto della privacy, però agli utenti sinceramente non ci aveva forse mai pensato bene nessuno. I social network hanno questa importante novità, che fanno sì che sono gli utenti stessi a dare in pasto le loro informazioni, a differenza di prima. Prima i titolari cercavano le informazioni, raccoglievano le informazioni, ne volevano il più possibile. La novità è che invece adesso sono gli utenti che cedono le proprie informazioni, cedono a una parte della loro privacy, e questo ha un po' sicuramente scombussolato gli animi. Inoltre c'è una nuova generazione di utenti, cioè i cosiddetti utenti nati con internet, quelli che chiamano indigeni digitali, gli adolescenti che si ritrovano in internet da sempre, e forse sono quelli che vogliono di più cedere la loro privacy, cedere le loro informazioni. E dall'altra parte invece ci sono gli immigrati digitali, tra i quali sicuramente ci siamo anche noi, che magari sono nati un pochino prima e hanno fatto forse a tempo a metabolizzare il fenomeno, e quindi forse, io dico forse, a stare un filo più attenti. Sicuramente queste nuove opportunità di comunicazione permettono lo scambio di notevoli informazioni in tempo reale, ma tutto questo può comportare dei notevoli rischi per la privacy degli utenti, e non solo degli utenti volontari, ma anche dei terzi, cioè di quegli utenti, cioè scusate, di quei soggetti che non sono utenti, ma che comunque si ritrovano nei profili perché vengono appunto messi, tirati in mezzo da degli iscritti. Ora, il gruppo dei garanti europei, qui stiamo sempre parlando del memorandum di Roma della marzo del 2008, ha voluto analizzare una serie di rischi concernenti l'utilizzo dei servizi di social network e ha indicato i seguenti. Allora, non c'è nessun oblio su internet, che significa sostanzialmente che il concetto di oblio non esiste su internet, perché se anche è vero che ognuno di noi può cancellare i propri dati, questa cancellazione in realtà non è esattamente definitiva, è una cancellazione non assoluta, perché comunque sapete che nelle copie cache questi dati rimangono e non solo, c'è la possibilità, una volta che sono immessi in rete, di essere copiati, ci possono essere dei soggetti che attirati da alcune notizie, alcune informazioni, le copiano immediatamente. Quindi in realtà un oblio vero e proprio non c'è. Poi c'è questa idea ingannevole di comunità. Uno che aderisce a un social network è convinto sostanzialmente, in teoria, di essere parte di una comunità. Il nome stesso di alcuni social network, pensate a MySpace, fanno cadere in questa convinzione, perché MySpace, appunto il mio spazio, fa pensare che sia uno spazio dedicato a se stessi e al gruppo di amici, ma non è esattamente così, perché come sappiamo ci sono gli amici degli amici e poi non solo, nell'ambito di ogni social network ci sono dei servizi non chiarissimi, degli applicativi non chiarissimi che permettono la condivisione di informazioni non esattamente con il gruppo di amici, ma con altri soggetti. I rischi inoltre riguardano proprio anche le informazioni. Per quanto concerne l'utilizzabilità di questi strumenti, che paiono sostanzialmente gratuiti, il gruppo dei garanti europei fa notare che gratis non sempre significa costo zero, perché poi in realtà questi servizi permettono delle attività di marketing mirato e di conseguenza permettono anche un utilizzo commerciale dei dati personali e quindi sono sicuramente un ghiotto bottino per chi fa delle attività commerciali. Inoltre, altro rischio è quello relativo al traffico, alla navigazione all'interno di questi strumenti che permettono navigazioni ulteriori, quindi in siti di qualunque genere, dal politico al sindacale al religioso, quindi anche al sensibile, e che quindi permettono di tracciare in maniera molto analitica e molto precisa il profilo dell'individuo, la personalità dell'individuo. E quindi questo è sicuramente un'informazione ulteriore che magari un utente non è consapevole di andare a immettere nel sistema, no? Perché magari non pensa di essere tracciato, anche se forse se ne può accorgere col tempo, perché effettivamente vedrà che anche le pubblicità sulla sua pagina saranno un pochino fatte su misura per lui e quindi sicuramente c'è proprio un controllo di quelle che sono le informazioni che lui cerca, che lui cerca e che lui immette. Poi le problematiche dovute alla finanziabilità di questi servizi è che raramente, io sinceramente a pagamento conosco solo Viadeo, non so se voi ne conoscete altri, ma questi servizi raramente sono effettivamente a pagamento, sono quasi sempre tra virgolette gratuiti come abbiamo detto prima, però è anche vero che adesso anche grosse società quotate in borsa cominciano a interessarsi a questi servizi perché vedono la quantità di utenti che aderiscono e quindi cercano sicuramente dei modi per trarne profitto e tutto questo fa sì che le informazioni possano essere trattate in maniera alquanto pericolosa. Appunto, altro rischio è che all'interno si rivelano più informazioni personali di quanto si creda, che c'è un utilizzo improprio dei profili utente da parte di soggetti terzi, un esempio classico di cui avrete sentito parlare, sottolineato spesso e volentieri dal garante, quello relativo ai curricula dei candidati. Pare che ci siano delle aziende, sia di selezione del personale che degli uffici di selezione del personale all'interno di aziende, che vanno a controllare i curricula, o meglio, vanno a controllare i profili all'interno dei social network allo scopo di verificare la correttezza magari del curriculum oppure anche allo scopo di trovare dei curriculum appetibili e di conseguenza queste informazioni, e questo sicuramente è più importante per i ragazzi giovani, i ragazzi molto giovani, queste informazioni possono essere anche determinanti per la carriera di un individuo, perché lo possono anche pregiudicare, e quindi i garanti europei fanno, e anche il garante italiano fa, induce sostanzialmente a fare molta attenzione a questo aspetto. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che sul sito del garante italiano, dell'autorità garante, quindi su www.garanteprivacy.it, c'è un documento con dei suggerimenti del garante, anche se sono abbastanza semplici e banali, però sicuramente ci sono dei suggerimenti ai quali magari non tutti hanno pensato, proprio nel momento in cui si danno delle informazioni all'interno di questi profili. Ulteriori rischi sono sicuramente, scusate, legati al furto d'identità e quindi alla possibilità, tramite le informazioni collocate nei profili, di costruire identità fasulle, con queste identità poi fare delle attività illecite. Pensate anche a quello che accade con le carte di credito o con forme di finanziamento rateale che vengono fatte sostanzialmente con delle identità fasulle. Un'altra problematica importantissima riguarda le misure di sicurezza. Il gruppo dei garanti suggerisce di migliorare quelle che sono le misure dei social network e quindi di attivarsi con delle misure di sicurezza che non siano più solo le minime e che siano sicuramente orientate in un'ottica di idoneità, ma che siano un qualche cosa di più, proprio alla luce di tutti questi rischi che abbiamo evidenziato. Aiuto. Vengono poi considerate altre problematiche relative alle attività che minano la sicurezza sulla rete. Questo si è bloccato, non so, sicuramente è colpa mia che faccio troppi disegni e troppi movimenti, scusate. Grazie.
Proviamo a dare una botta?
Ma guai, faccia lei, io mi fido, no. Io non sono mica capace. Sa cosa, io forse ce l'ho anche in Acrobat, forse è meglio.
Sì, sul dopo.
Sulla giacchia. Mi si è bloccato. È troppo, sì, io ho questo vizio maledetto.
Andiamo a prendere un PDF, magari. Non so se deve essere.
Qui non c'è qui.
Ma vede che c'è.
Ah, ok.
Ok, quindi guardate. Andiamo a aprire quell'altro, torna lì, una copia. Cos'è la copia?
Si chiama le prese, non le
nuove? No, ho aperto quella di destra, ho lasciato quella di sinistra. Andiamo. Quante slide più o meno mi faccio?
Erano una quarantina.
No, quante ne hai passate?
Ne ho passate, secondo me, almeno 15. Ora, sinceramente non le ho controllate. Ecco. Sì, lì, sono arrivata a quella, sì. Ok.
Adesso con un punto svista che non è tutto, qualcosa che ha 5 anni.
Ma guarda, dunque. Ok. Ha già la barra, hai ragione, scusami, non sono abituata. Allora, quindi alla luce di tutti questi rischi evidenziati, il gruppo dei garanti suggerisce, fornisce delle linee guida, sia per quanto concerne i fornitori di servizi di telecomunicazione, sia per quanto riguarda gli utenti. Allora, innanzitutto suggerisce di prevedere la possibilità di ricorrere a degli pseudonimi, quindi all'utilizzo di nick. Questo tra l'altro l'ho sentito anche a un recente convegno, insomma, di febbraio di quest'anno del garante italiano. italiano, dell'autorità garante italiano. Io non lo trovo sinceramente così condivisibile, perché un conto è l'utilizzo dei blog e un conto è i social network, nel senso che il NIC, New Social Network, sinceramente, non so come la pensate voi, ma non mi sembra così utile. Insomma, lo scopo del social network è quello di socializzare con amici recenti, presenti e futuri, con un NIC non è esattamente facile, insomma, farsi ritrovare, quindi tutto sommato mi lascia un po' perpresso questo tipo di suggerimento. Poi fare in modo che i fornitori di questi servizi adottino un approccio trasparente nell'indicare le informazioni necessarie per accedere al servizio base. Sostanzialmente si dice di avere una maggior trasparenza nell'informazione, che non è la solita informativa privacy, magari lunga 10 pagine che poi non si legge nessuno sostanzialmente, ma di andare a fare delle piccole informative tutte le volte che servono davvero. Pensiamo per esempio all'utilizzo di qualche applicativo o quando partecipiamo a qualche gioco particolare, dove si dice consenti ma non si capisce bene a che cosa si acconsente, e quindi giustamente il gruppo ha ritenuto di fare delle informative proprio per la finalità specifica e determinata, cosa che peraltro viene già detto, insomma, nel nostro codice privacy, ma che però qui si riprende un po', quindi di non utilizzare solamente quella grande informativa ma di entrare un pochino nel merito. Poi di introdurre l'obbligo di notifica di eventuali violazioni dei dati relative ai servizi di social network. Questo è un obbligo abbastanza interessante, anche se sinceramente faccio fatica a pensare a un titolare che lo segua veramente. Cioè un obbligo di informare, notificare, di comunicare all'interessato qualora si sia verificata una violazione attinente alla sicurezza. Tra l'altro l'ho visto anche in altri provvedimenti dei garanti europei, e questo sembra essere un po' l'orientamento. Non so sinceramente se ci si arriverà mai, perché è assolutamente è molto gravoso, quindi dover andare a comunicare che è successo qualcosa, perché è chiaramente una missione di colpa, per cui dire abbiamo combinato un pasticcio e a questo punto te lo veniamo anche a dire, quindi però questa è l'indicazione. Potenziare l'integrazione delle tematiche connesse alla privacy nel sistema educativo, e quindi qui si fa sempre riferimento agli utenti, cioè aumentare le capacità degli utenti di fornire le informazioni nel modo corretto. Per i fornitori di servizi, garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali è una questione di sopravvivenza. Se non saranno compiuti rapidi progressi in questo campo, gli utenti potrebbero perdere fiducia, e questo potrebbe essere molto problematico, e fa riferimento esattamente a quello che era successo verso la fine degli anni 90, quando c'era stata quella grande crisi dell'economia digitale, e che quindi aveva sicuramente deluso le aspettative di chi credeva di fare molto business online. Questo delle informazioni in realtà ve l'ho già detto, per cui non lo ripeterei, entra appunto nel merito della singola informazione, che deve essere data tutte le volte che serve e soprattutto deve essere chiara. Inoltre l'informativa che viene resa all'utente deve prendere in considerazione anche i dati relativi a soggetti terzi, cioè bisogna pensare anche agli eventuali terzi che, le cui informazioni vengono messe in rete, dando proprio delle regole anche agli utenti. Prevedere la possibilità di creare dei profili pseudonimizzati l'abbiamo già visto, tenere fede alle promesse fatte agli utenti, prevedere delle impostazioni di default che siano più orientate alla privacy. Pensate per esempio a quello che riguarda i motori di ricerca, l'indicizzazione. Voi sapete che aprendo, semplicemente cliccando su Google il nome di una persona, è possibile arrivare alla sua pagina di Facebook. E non è proprio vero che non si vede niente, non è vero che si vede solo la fotografia e il nome, in realtà si vede qualcosa di più anche se non si è amici. Per esempio, quando noi siamo fan di qualche personaggio, piuttosto che quando aderiamo anche a qualche prodotto, che ci piace qualche prodotto, quello si vede già nella pagina iniziale alla quale può accedere chiunque. E quindi bisognerebbe, almeno nelle impostazioni, riuscire a disattivare immediatamente questo tipo di informazioni visibili e accessibili a tutti. Migliorare il controllo da parte degli utenti sull'utilizzo dei dati contenuti nei loro profili, all'interno della comunità degli utenti, ad esempio consentendo limitazioni alla visibilità integrale dei profili e dei contenuti di tali profili. Ecco, pensate per esempio al caso delle note. Voi tutti, immagino, utilizzate, conoscete Facebook, no? Quindi io vado un po' veloce, ma presumo che sia un social network utilizzato, o perlomeno anche solo per ragioni di studio, un po' da tutti. Nelle note, queste note generalmente sono visibili poi a tutti, è vero che ci sono anche le possibilità di limitare, però non sono così intuitive, non sono così istantanee, quindi in realtà è molto più facile che vengano viste da tutti. Stessa cosa vale per il tag alle fotografie, per l'utilizzo delle fotografie. Ecco, riguardo a quest'altro documento invece, siccome alcune cose sono ovviamente in comune, nel senso che sono un pochino riprese, io vorrei evidenziare gli aspetti che non abbiamo visto dall'altra parte. Allora, innanzitutto le raccomandazioni sono sicuramente quelle di cercare di costruire una reputazione online, per cui in positivo e non certo in negativo, per cui a dare soltanto quelle che sono le informazioni che potrebbero essere utilizzate in modo positivo. Questo si può fare chiaramente soltanto attraverso un'educazione mirata sugli utenti. Poi, ancora questo suggerimento che torna, valutare se utilizzare nel profilo uno pseudonimo anziché il nome reale. Tuttavia gli utenti devono ricordare che la tutela offerta dall'utilizzo di uno pseudonimo è piuttosto limitata, in quanto altri potrebbero individuare chi vi si cela dietro. Questo sicuramente. Poi raccomandazione anche qui sulla privacy degli altri. Gli utenti devono rispettare la privacy altrui. Occorre particolare attenzione se si pubblicano dati personali relativi a soggetti terzi, compreso le foto, e senza consenso di tali soggetti. È chiaro che queste informazioni vanno valutate anche nell'ambito di una conversazione, e quindi nell'ambito della bacheca, nell'ambito della pagina iniziale, perché è facile cadere nel descrivere delle informazioni che riguardano terzi, e questo potrebbe essere assolutamente molto pericoloso. I fornitori dei servizi di social network sono tenuti ad operare nell'interesse delle persone che utilizzano i loro servizi. Oltre a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati, dovrebbero mettere in pratica anche le raccomandazioni di seguito indicate. Allora, le norme e le standard in materia di privacy devono essere rispettate, ci deve essere un controllo da parte degli utenti sui dati che li riguardano. È necessario che i fornitori potenzino ulteriormente la capacità degli utenti di decidere l'utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi profili, devono consentire agli utenti di limitare la visibilità dell'intero profilo nonché dei singoli dati contenuti nel profilo o ottenuti attraverso funzioni di ricerca messe a disposizione della comunità. Inoltre bisogna dare la possibilità di consentire agli utenti di decidere sugli utilizzi ulteriori dei dati di traffico, quello che dicevo prima, e dei dati contenuti nei rispettivi profili. Inoltre, come minimo, devono offrire la possibilità di negare il consenso opt-out rispetto all'utilizzo di dati non sensibili contenuti nel profilo e prevedere un consenso previo opt-in nel caso di trattamento di dati sensibili. Impostazione di default orientata alla privacy, lo diceva anche il memorandum di Roma, lo dice anche la risoluzione dell'ottobre di Strasburgo dell'ottobre 2008. I fornitori devono prevedere le impostazioni di default orientate a favorire la privacy degli utenti per quanto riguarda le informazioni contenuti nei singoli profili. Le impostazioni di default sono essenziali ai fini della privacy. Solo una minoranza degli utenti che aderiscono a un determinato servizio si preoccupa di modificare le impostazioni, e le impostazioni in oggetto devono essere particolarmente restrittive se il servizio dei social network è destinato o rivolto ai minori. Sì. I fornitori devono continuare, per quanto riguarda la sicurezza, in realtà l'abbiamo già detto, le misure di sicurezza devono essere sempre rafforzate, sicuramente essere garantite in un'ottica di idoneità, come dicevo prima, non basta il minimo, ma bisogna sempre fare di più e raggiungere proprio il livello di idoneità voluto dal codice privacy. I diritti di accesso, i fornitori devono riconoscere alle persone, che siano membri del servizio o meno, il diritto di accedere, se necessario, di apportare le modifiche ai propri dati personali detenuti dai fornitori stessi. Quindi praticamente i diritti di accesso, quelli di quell'articolo 7 codice privacy, devono essere esercitati e si deve permettere l'effettivo esercizio anche nell'ambito dei social network. Ancora deve essere permesso la cancellazione di recedere facilmente dal servizio, cancellando il rispettivo profilo ed ogni contenuto o informazione da esso pubblicato attraverso il servizio di social network. Sugli pseudonimi direi che ne abbiamo già ampiamente parlato. Di nuovo, che succede? Allora, i fornitori, indicizzazione dei profili utenti. I fornitori devono garantire che i dati relativi agli utenti siano navigabili da parte dei motori di ricerca, soltanto col previo consenso espresso ed informato da parte del singolo utente. Deve essere prevista per default la non indicizzazione del profilo. Per quanto riguarda il furto di identità, che immagino sappiate esattamente che cos'è, vi ho portato una recente sentenza della Corte di del 2007 della Corte di Cassazione, sostituzione di persona attraverso un'email. La quinta sezione della Cassazione conferma la condanna ex 494 codice penale nei confronti di chi utilizzava le generalità di un'altra persona per accedere a servizi e comunicare con altri utenti. La norma in questione recita che chiunque al fine di procurare a sé ad altri un vantaggio, di recare ad altri un danno, quindi richiesto dallo specifico, induce taluni in errore sostituendo legittimamente la propria persona all'altrui persona, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punita se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno. Ecco, a riguardo questo vi racconto un aneddoto brevissimo e poi veramente finisco dicendo ancora soltanto una cosa, che al quel convegno che vi dicevo di febbraio del Garante, dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, alla quale io sono intervenuta in qualità proprio di partecipante, non è che non ero assolutamente uno dei relatori, ho sentito delle cose veramente non mi viene altro termine che aberranti, nel senso non da Pizzetti ma da altri membri dell'autorità garante e anche da un giornalista, un professore che era presente alla giornata, dove dicevano, quando si parlava del NIC, quindi della possibilità di utilizzare il servizio mediante NIC, poi si aggiungeva che loro, questi soggetti, lo facevano attraverso degli amici, i profili di amici compiacenti, allo scopo di verificare le eventuali conversazioni. Io ho trovato questa cosa veramente assurda, cioè poi dichiarata come se fosse quasi una cosa molto intelligente, no? Quasi un consiglio. Quindi infatti ho assolutamente obiettato, e la cosa che più mi ha stupito è che c'ero solo io che obiettava questa cosa, cioè nonostante fosse una dichiarazione veramente secondo me è piuttosto allucinante, ma non so come la pensate. Quindi utilizzo quindi di identità altrui, chiaramente parlavano con il consenso di questo soggetto e non senza consenso, ma non è che cambi molto la sostanza, le persone credono di parlare con questa persona e in realtà parlano con un terzo, che nel caso specifico era Paissan piuttosto che quest'altro professore che si chiama Colombo. Vabbè. Tornando alla nostra sentenza, con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di questo soggetto in ordine al reato di articoli 81 e 494, contestatogli perché al fine di procurarsi un vantaggio di recare un danno ad AT, quindi a un'altra persona, creava un account di posta elettronica apparentemente intestato a costei e successivamente utilizzandolo allacciava rapporti con utenti della rete internet al nome di quest'ultima, e così induceva in errore sia il gestore sia gli utenti, attribuendosi il falso nome. e ricorre per Cassazione il difensore deducendo violazione di legge per l'erronea applicazione del 494. Secondo il ricorrente, sostanzialmente chiunque ha la possibilità di attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. Cioè, è vero pacificamente, ma deve ritenersi che il punto del processo che se ne occupa sia tutt'altro. Quindi il fatto stesso che i dati sono tranquillamente disponibili in rete farebbe pensare, secondo il ricorrente, che siano utilizzabili, quindi giustificabile l'ideazione di un altro profilo, cosa veramente aberrante. Ovviamente la Corte ha sostenuto che tali deviazioni non possono essere condivise, oggetto della tutela penale in relazione al delitto previsto dal 494 è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali, e siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerca di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome. Il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente, fornitore di servizio elettronica, quanti piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa, che poi è quello che ho detto prima in relazione al profilo, a quello che era stato detto. Inoltre c'è anche un danno a soggetto leso che si può concretizzare in sostanza nel reato di diffamazione, perché interloquendo con questo soggetto parlavano anche di prestazioni sessuali, come se fosse normale che questo soggetto fosse il destinatario di questo particolare tipo di attenzioni, il che induce a ritenere anche delle informazioni che non sono propriamente positive, insomma, e quindi sicuramente poi si concretizzava anche un altro reato. Quindi alla fine la sostanza è che cosa si deduce da tutti questi documenti e anche dall'ultimo che è stato pubblicato sul sito del Garante, che ognuno di noi nel momento in cui decide di utilizzare questi strumenti lo può fare soltanto se ha coscienza di tutte le problematiche e cercando proprio di non subire questo controllo, ma eventualmente di attivarlo, come dicevo prima e come è il titolo poi del mio intervento, cercando di far passare quelle informazioni che solo ci possono in qualche modo tutelare o anche aiutare in qualche maniera, anche sotto un profilo professionale, e cercando di evitare accuratamente qualunque invece utilizzo improprio, prendendo conto che insomma non è facilissimo, però credo che sia l'unica strada perseguibile. Io vi ringrazio tantissimo e mi scuso ancora.